fanzine, la webzine a Sherwood Festival.
Benvenuto alla nuova trasmissione Fanzine, a cura della webzine di Radio Sherwood. La webzine, ricordiamo che si occupa tutto l'anno di recensioni, approfondimenti, report e interviste in ambito musicale e letterario. Quest'anno la webzine avrà uno spazio tutto suo al Festival di Sherwood, infatti per questo nuovo format radiofonico che si occuperà di musica, chicche, aneddoti e a partire dal mondo underground fino a raggiungere curiosità nella sfera del mainstream. Tutto questo è concentrato in 4 intense puntate. L'appuntamento è ogni giovedì alle 19.30 in diretta dal festival e ricordiamo sul sito www.radiosherwood.it.
Ciao a tutte, ciao a tutti. Allora Marti, ti va di introdurre l'argomento di oggi?
Certamente. E oggi parleremo di Stampa Underground, che da sempre è stata definita come un'esperienza globale. Infatti a questo proposito vorrei citare il grande John Sinclair, che è un compositore e poeta della jazz poetry, che parlava della stampa underground come qualcosa che è in grado di fare una restituzione di noi stessi ovunque andremo a cacciarci. Infatti, i giornali underground rappresentavano per lui il punto di inizio e di risultato del nostro corpo e del nostro spirito. E chiedeva di leggere i suoi giornali e anche i giornali scritti appunto dalla gente come lui, in quanto affermava che erano persone disperate e sole e che grazie alla stampa underground si potesse restare uniti contro le forze omicide del capitalismo e della competizione. Infatti Sinclair citava: partite con rabbia, il mondo è vostro, prendetelo adesso e siate tutt'uno con esso, sputate fuori i vostri problemi, per Dio, rimanete vivi con la stampa underground.
E guarda un po', a proposito di questa citazione, essa fa proprio al caso nostro, è tratta da un volantino della IAP, International Alternative Press di Milano, dei primissimi anni 70. E inoltre volevo citare questa piccola curiosità circa Lewis Carroll, noto come creatore del celebre libro Alice nel Paese delle Meraviglie. Dalla sua biografia si legge che egli fin da fanciullo era solito produrre rivistine in copia unica, completamente scritte e illustrate a mano per il divertimento dei suoi fratelli e delle sorelle minori e da lui. E mi viene da pensare, sono forse queste opere del giovane Carroll i più lontani progenitori delle attuali pubblicazioni sotterranee?
Beh, diciamo che è difficile stabilirlo perché è pur sempre vero che la pratica di una stampa partigiana, marginale e clandestina che comunque circolava fuori dai binari della cultura ufficiale o fortemente critica nei confronti del potere dominante si è sviluppata con tutta probabilità fin dai tempi di Gutenberg, il pioniere della stampa moderna.
E quindi, dopo aver parlato di aneddoti a proposito di stampa underground, il focus della puntata di oggi riguarda appunto le fanzine. Ma prima ci andiamo ad ascoltare un brano che forse quasi nessuno conosce, dei Rolling Stones, e il titolo è Painting Black.
Red door, I must have it painted black. Maybe I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun,
ma adesso parliamo del termine fanzine, appunto. Che cos'è e cosa vuol dire? Diciamo che possiamo sicuramente dire che il termine fanzine è entrato in uso dalla seconda metà degli anni 70 per designare il giornalismo fai da te, e deriva dalla contrazione dei termini fan, che sta per fanatico, e magazine, che appunto significa rivista, la cui storia ha profonde radici che risalgono all'underground press degli anni 50. Queste sono nate insieme al fenomeno punk e rappresentano nella stampa quello che il punk rock ha rappresentato in campo musicale. Sono state concepite, almeno all'inizio, come dei fogli stampati male e impaginati addirittura peggio. Infatti esse non si occupavano soltanto di musica, ma di tantissimi altri argomenti, dalla politica a tematiche giovanili. E tante sono le fanzine internazionali italiane che hanno resistito e creato sottoculture. Infatti volevamo presentarvene alcune, come ad esempio Freak, che è un fanzine che abbiamo scovato, che si presentava come addirittura un mensile pop per lucide menti aperte, che predica la libertà delle acide menti musicali, che è stata appunto creata a Novara.
Infatti, a pagina 8 del numero di Freak di aprile del 1972 c'è una recensione particolare relativa a un gruppo musicale, i Traffic, che vale la pena citare. I Traffic vivono in una loro personale e bizzarra comunità, in una fattoria, e ne escono solo dopo aver visto germogliare il primo fiore di quell'unione astrale denominata Dear Mr. Fantasy, inizio clamoroso e illuminante di quei cervelli volanti. E allora ci andiamo ad ascoltare proprio questo pezzo dei Traffic, Dear Mr. Fantasy. le fanzine per la maggior parte non uscivano regolarmente, sì, quando disponevano di abbastanza materiale e soldi per comporre un numero, avevano una distribuzione limitata, se non limitatissima, ed erano quasi sempre in perdita. Le persone le creavano solamente per il gusto di fare qualcosa di realmente autogestito.
Per quanto riguarda la scena italiana, possiamo dire che le prime fanzine sono comparse quando l'esplosione del punk rock e, se vogliamo, delle fanzine aveva già avuto una vasta eco in Europa e in America. Una delle prime è stata Punkadelic, tradotto per la maggior parte da riviste musicali straniere. Particolarmente grave qui da noi è risultato il problema della distribuzione, della stampa e della legalizzazione, piuttosto complicata e difficile da ottenere. A differenza, ad esempio, dell'Inghilterra, dove si poteva vendere un giornale senza autorizzazione. E altre fanzine hanno risolto il problema dichiarandosi supplemento di qualche altro giornale o radio privata, legandosi così in maniera poco gradita a dei movimenti politici che niente avevano a che vedere con queste cose.
Ma in Italia la maggiore fanzine è rappresentata da un nome che si conosce bene ancora oggi e ancora oggi macina numeri. Ad aprile 2022 è approdata al numero 500, in auge però da ottobre 1978 stiamo sicuramente parlando di Rockerilla. Questa rivista infatti nasce nel 1978 dall'incontro di questo prototipo redazionale con Giampaolo Carlini, che ne fu il primo direttore responsabile, con l'intento di creare una fanzine semiprofessionale che parlasse di gruppi e sonorità underground e di difficile reperibilità. Se infatti da una parte la stampa di settore italiana era spesso più che altro concentrata su grandi nomi della musica rock e pop, dall'altra questo tipo di sonorità venivano spesso trattate esclusivamente da fanzine e pubblicazioni amatoriali. Nell'ottobre di quell'anno uscì dalla tipografia La Stampa di Savona il primo numero di Rockerilla, che sono 16 pagine al costo di 500 lire e con una tiratura di 2000 copie. Sul primo numero dell'ottobre del 1978, in copertina, troviamo Patti Smith, Syd Barrett, Alberto Camerini e tanti altri che ora consideriamo assolutamente assodati all'interno della scena musicale. Ma adesso ci andiamo ad ascoltare la prima donna comparsa sulla rivista, Patti Smith con People Have the Power.
Broken.
prima abbiamo appunto parlato di Rockerilla, ma in contrapposizione a queste fanzine troviamo le punkzine, che sono il veicolo di comunicazione prediletto dalla scena punk e hardcore punk, nate negli anni 70. Per quanto riguarda la scena italiana, abbiamo trovato Attack Punkzine, citata da Elena Verena, fondatrice dei Rough Punk, che definisce le punkzine un metodo eversivo di comunicazione. Queste non si limitavano a parlare solo di musica, interviste e recensioni di dischi, ma soprattutto trattavano di tematiche politiche. Ad esempio, nel primo numero di Attack si poteva trovare un volantino all'interno che inneggiava addirittura la lotta armata come possibile soluzione quando la politica istituzionale non funzionava, sfidando ovviamente la legalità con la pubblicazione.
Infatti, come dicevi tu prima, Martina, le band della scena punk e hardcore degli anni Ottanta, come Underage, i Refuse, i Rough Punk, si lamentano proprio di Rockerilla, in quanto affermano che dedicò 3 copertine di fila a band punk, facendo cadere questo fenomeno nel mainstream, alla mercé della cultura di massa. Chi compariva all'interno di Rockerilla veniva quindi considerato un venduto. Difatti, Fabrizio Bucciarelli, fondatore della band hardcore punk modenese Stigmate, afferma che il non riuscire a comparire su Rockerilla fosse un punto di forza, perché venivano illustrate sulla fanzine solo i cosiddetti cocchi dell'editore e veniva snobbata poi la cultura alternativa italiana, come se fosse un mistero di cui nessuno dovesse venire a sapere a riguardo. Comunque, per raccontare l'autogestione delle loro idee e del loro modo di vivere, queste band avevano bisogno dell'autoproduzione, di un prodotto quindi che si allontanasse dai soliti giornali, che pubblicizzavano, giustamente, anche le nuove mode giovanili, includendo anche la cultura punk, a fini però materialistici.
E pensa, Letizia, mi viene in mente un aneddoto addirittura su Mungo dei Declino, che racconta di aver accolto i giornalisti della RAI con frutta e verdure marce per far comprendere loro di non voler essere intervistati e filmati. Possiamo dire che la rigidità di pensiero nell'essere contro la cultura mainstream di quel periodo veniva giustificata con il non voler essere spazzati via come i soliti gruppi composti dai giovani che cantavano ciò che la massa voleva sentir dire. Però adesso andiamo proprio ad ascoltare cosa volevano dirci gli Stigmate nel brano Suoni puri dalla libertà.
C'è chi dice che le fanzine sono storicizzate solamente negli anni 70 ed 80. Eppure, prima ancora del ritorno al cartaceo tanto di moda nell'ultimo decennio, che ama il vintage, bisogna ricordare l'unico tentativo di audiorivista, che si chiama Punto Zero e veniva prodotta a Torino. Punto Zero è stato praticamente l'unico esperimento di audiorivista indipendente a diffusione nazionale, fu progettato alla fine degli anni Ottanta, a coronamento di un decennio che buona parte della scena musicale italiana aveva speso oscillando tra conformismo cieco in rapporto a modelli dettati dalla scena creativa internazionale e arrivismo provinciale, espresso con forza dalla nascente onda di operatori del settore. L'audiorivista, diretta sin dagli esordi da Silvi per la parte giornalistica e da Tedeschi per le scelte musicali, si presentò subito con un taglio grafico e sonoro inedito e particolare.
E la rivista si presenta come un foglio informativo zeppo all'eccesso di interviste, appunti critici, interventi, recensioni, foto, e il tutto allegato ad un album in vinile, montato con criteri non tradizionali, anzi in alcuni casi molto audace per i tempi e, perché no, rischiosamente azzardato per le scelte artistiche, che si discostavano volutamente dai trend modaioli dell'epoca. Il primo vero numero di Punto Zero viene, con immediato riscontro di pubblica e critica, pubblicato e distribuito da Toast nella primavera degli anni 90. L'esperienza editoriale dura circa 6 anni, con 25 numeri prodotti, di cui l'ultimo pubblicato è stato in tiratura limitata perché presentava degli errori redazionali. Però, nonostante questo, è stato esaurito in pochissimi giorni.
Ecco, quindi possiamo definirlo un vero e proprio ricco mosaico che ha raccolto veramente di tutto. Calcano i solchi vinilitici di Punto Zero nomi molto noti anche al giorno d'oggi, come gli Statuto, Marlene Kunz, gli After Hours, o pionieri del rock italico come i Panco, Go Flamingo, Incontrollabili Serpenti, personaggi come Fontana, Casacci o Nadalini. Ma anche lingue e dialetti diversi, dall'italiano allo spagnolo, all'arabo, al calabrese, al piemontese, al sardo, insomma, e toccano anche praticamente tutte le possibili sfumature sonore riconoscibili nel panorama contemporaneo, quindi con tantissimi generi musicali differenti. Inoltre, più di recente, la Corto Comics Crew, l'etichetta editoriale indipendente, ha promosso un progetto del centro sociale Cortocircuito dal nome Antifanzine, dove al suo interno troviamo una serie di fumetti di Alex Tirana, Claudio Calia, Zero Calcarie, Alessio Spartaro e tante altre personalità. E Antifanzine affronta, anche dal nome si può capire, si può evincere, tematiche politiche come il razzismo, xenofobia e assolutamente con un'impronta antifascista. Possiamo trovare vari numeri di questa produzione nello stand della nostra libreria.
Ebbene, noi siamo arrivati alla conclusione di questo primo approfondimento e speriamo che l'argomento abbia stuzzicato la vostra curiosità. Vi ricordiamo gli appuntamenti con Fanzine, la trasmissione di Radio Sherwood, giovedì 23 giugno con la tematica della comicità all'interno del panorama musicale italiano.
Poi giovedì 30 giugno, in cui si parlerà di alcune interpreti femminili all'interno della scena musicale.
Ed infine l'ultima, il 7 luglio, che approfondirà l'argomento del mainstream musicale. Noi vi salutiamo, vi auguriamo un buon divertimento allo Sherwood Festival e vi lasciamo con Non è per sempre degli After Hours.
Questa nazione brutta ti fa sentire asciutta senza volontà. E gioca a fare Dio manipolando il tuo DNA. Così se vuoi cambiare invece resti uguale per l'eternità. Ma non c'è
che hai fame. Tutto è efficacia, razionalità, niente può stupire. E non è certo il tempo quello che ti invecchia e ti fa morire. Ma tu rifiuti di ascoltare ogni segnale che ti può cambiare, perché ti fa paura quello che succederà se poi ti senti uguale. Ma non c'è niente che sia così male, il tuo diploma è un fallimento, una laurea per reagire. Sai finger bene, ma so che hai.
La webzine a Sherwood Festival.